Cominciamo. Ci provo. Si sente di più. Riprendiamo con questa lezione di oggi il nostro ciclo Le religioni e la salvezza, che è cominciato a dicembre, il 9 dicembre, con la lezione sull'ebraismo e si concluderà provvisoriamente il 24 febbraio con una lezione sul problema della salvezza nella filosofia, ma come ho già annunciato nelle volte scorse, non sarà la chiusura totale del nostro ciclo, ci sarà una prosecuzione, una ripresa o prosecuzione il 10 marzo alle 17.30 con la lezione del padre Enzo Bianchi della comunità di Bose sul tema quale salvezza, salvezza da che cosa. Ricordo questo ciclo di lezioni, si rifà, è una ripresa della scuola di ricerca civile che era stata promossa e iniziata da Don Antonio Balletto alcuni anni fa, intitolata Parole per la città, ed è organizzata dal Centro Studi Balletto, l'associazione che Balletto ha voluto, non con questo nome, far nascere prima, poco prima della sua scomparsa quasi due anni fa, e che ha in progetto, ha già realizzato e ha in progetto e realizzerà altre iniziative sia a Genova sia in Liguria, soprattutto ad Albenga, che è la seconda sede del Centro Studi Balletto, la città dove ha trovato sede la biblioteca di Don Balletto presso la biblioteca civica di Albenga, Palazzo Oddo, dove ci sarà a partire dal 13 marzo un altro ciclo di iniziative curate dal Centro Studi Antonio Balletto. Questo ciclo di Parole per la città, intitolato Le religioni e la salvezza, è stato promosso, organizzato dal Centro Studi Antonio Balletto con la preziosa, fattiva collaborazione della Fondazione Cultura Genova Palazzo Ducale. Ringrazio ancora il Presidente, il Dottor Luca Borzani e i suoi collaboratori. Prima di iniziare la presentazione del relatore di questa sera, che ci parlerà, come sapete, della salvezza nell'Islam, ricordo che questa sera, per motivi tecnici di utilizzo della sala, dovremo chiudere la discussione verso le 19.30, quindi mi scuso fin d'ora se non potremo dare la parola a tutti. Il relatore di questa sera, che ho il piacere di presentare, che ringrazio per aver aderito al nostro invito a parlare dell'Islam, è il professor Angelo Scarabel, che insegna lingua e letteratura araba presso l'Università Ca' Foscari di Venezia ed si è occupato di temi, è un arabista che si è occupato però di temi religiosi, quindi per questo lo abbiamo della tradizione islamica e lo ricordo anche perché è legato, l'abbiamo invitato anche perché è uno degli islamisti, degli arabisti che hanno collaborato negli anni 80 e all'inizio degli anni 90 con una delle collane di Barietti che aveva lanciato Don Antonio Balletto. Queste collane erano una collana di saggi islamistici, poi una collana di filosofia arabo-islamica che aveva un grande respiro, una grande ambizione, e poi una collana sulle preghiere delle varie religioni nel cui ambito il professor Scarabel ha scritto e pubblicato un libro dal titolo La preghiera sui nomi più belli, i 99 nomi di Dio nella tradizione islamica. E tra i suoi altri lavori ricordo Il giardino dei devoti, Detti e fatti del profeta, un libro oramai esaurito, poi una monografia complessiva sull'Islam uscita dalla Quiriniana, nel 2000 ancora disponibile, e poi un libro sul sufismo, che è la principale tradizione mistica islamica, di un pensiero sprettamente, un versante sprettamente religioso dell'Islam, una monografia complessiva sul sufismo che è uscito da Carocci a Roma nel 2007, quindi anche questo lo trovate in libreria. Io concludo questa mia breve presentazione e do senz'altro con grande piacere la parola al professor Scarabelli.
Grazie della presentazione, grazie ai presenti. Grazie. E dato che il tempo, è appena stato detto, è leggermente ridotto, passo immediatamente a parlare della salvezza nell'Islam. E parto subito affermando che, come nel cristianesimo e genericamente parlando nelle religioni monoteistiche come vengono definite, il concetto di salvezza è recepito essenzialmente come un concetto che si riferisce al post mortem e si traduce in termini di paradiso. Cioè, l'elemento essenziale della salvezza, prima si accennava ad una prossima lezione dal tema salvezza da che cosa, essenzialmente è salvezza dall'ira divina e quindi salvezza dalle pene che conseguentemente all'ira divina il defunto deve subire, e quindi la salvezza dall'inferno, sostanzialmente. Che sia una salvezza immediata o che sia una salvezza mediata è quello che per certi versi vedremo poi. La caratteristica fondamentale quindi della salvezza è quella dell'ingresso nel paradiso. In che cosa consista questo paradiso? A proposito della tradizione islamica, è piuttosto nota una certa descrizione, direi piuttosto materiale o materialistica, del paradiso islamico. In realtà vedremo che le cose non sono affatto così da interpretarsi alla lettera, ma vengono dalla tradizione islamica interpretate in senso simbolico. Uno dei versetti del testo sacro dell'Islam, a proposito appunto della salvezza, il versetto 25 del capitolo 2, dice: «E annuncia a coloro che credono e compiono opere buone la nuova novella che vi saranno, la buona novella, scusatemi, che vi saranno per loro giardini sotto i quali scorreranno i fiumi. Ogni volta che saranno alimentati del frutto di questi giardini diranno: ma questo è quello con cui venivamo alimentati prima. Ma essi ne riceveranno qualche cosa di analogo ed avranno colà spose purificate e vi soggiorneranno per sempre». A questo versetto si aggiunge tutta una serie di tradizioni che nel corso della storia dell'Islam, della formazione e dell'affermazione della tradizione islamica, hanno arricchito questa descrizione e fanno parte di quella che si definisce come la tradizione islamica. In molti aspetti, in molti racconti di questo tipo, gli esegeti hanno introdotto delle spiegazioni su queste beatitudini ed hanno insistito aggiungendo particolari che tutti portano ad una immagine della vita paradisiaca che costituisce la quintessenza di quello che ognuno, soprattutto tenendo conto della vita del deserto, ha sempre desiderato senza mai arrivare ad ottenere. Cioè tutta quella serie di beatitudini, facilità di vita, lussi e, in primo luogo, la sazietà anche fisica, sia per quanto riguarda l'alimentazione, sia con la storia delle spose purificate, anche la famosa immagine delle Hurì come elemento della quintessenza del benessere e del godimento. Proprio questo aspetto della quintessenza del benessere e del godimento, che ha dato luogo molto spesso ad una taccia di rigido materialismo, di rigida materialità, meglio, del paradiso musulmano, con sorpresa probabilmente di alcuni dei presenti, non è una caratteristica esclusiva del paradiso islamico. Se qualcuno ricorda alcuni degli inni al paradiso di Sant'Efrem Siro, ci sono delle allusioni abbastanza analoghe. Quindi a questo punto non è che io con questa affermazione intenda tacciare di materialità il paradiso, quantomeno quello ipotizzato da Sant'Efrem, ma piuttosto invitare ad una riflessione sulle modalità di espressione, che in questo caso potremmo anche considerare analoghe anche per la mentalità delle persone a cui si rivolgeva, e cioè per una descrizione che corrispondeva a quelle che erano le condizioni di pensiero, visto che erano anche ambientali, di coloro che per primi hanno ricevuto quella che si definisce come la rivelazione islamica. Su una parte del versetto che ho letto, cioè essi diranno ma questo è quello con cui venivamo alimentati prima, è stata data da alcuni studiosi un'interpretazione di chiave per comprendere come le descrizioni di carattere più materiale in realtà vadano considerate sotto un aspetto squisitamente simbolico. Un autore, in modo particolare della tradizione islamica, Al-Ghazali, che è praticamente quello che per il mondo musulmano corrisponde a quello che è stato per il mondo cristiano San Tommaso d'Aquino, perché in un'epoca che è di un secolo abbondante per la verità, anteriore a quella di San Tommaso d'Aquino, questo grande pensatore dell'Islam ha costituito una sorta di summa teologica, ma anche di summa pratica di comportamento, nel quale definisce gli elementi ortodossi del pensiero musulmano. Poi spiegherò un particolare di questo concetto di ortodossia, senza il quale la comprensione delle modalità di espressione della dottrina islamica forse non risulterebbero troppo chiare. Al-Ghazali avverte che in un trattato in cui parla della facoltà da parte dell'uomo di apprendere, afferma sostanzialmente che non è possibile descrivere ad un essere umano ciò che non è in grado di percepire se non per analogia. E afferma non è possibile, per esempio, dato che stiamo parlando di un'immagine del paradiso nel quale sostanzialmente il beato può dare libero sfogo al proprio istinto sessuale, egli spiega che come al bambino in pubere non è assolutamente possibile spiegare che cos'è il piacere dell'atto sessuale, ma bisogna limitarsi a dire è come la chelwa, un dolce particolarmente dolce, tipico della pasticceria del mondo arabo, e però molto di più. Ad un bambino la spiegazione di un concetto di piacere non può che essere quello basato sulla sua esperienza. Ora, l'analogia tra il bambino e l'adulto è la stessa che separa l'adulto nel mondo di quaggiù da quello delle beatitudini post mortem, per chi ovviamente la potrà conseguire. E con una delle tipiche modalità di valutazione basata sulla realtà quotidiana senza troppi, senza troppi veli o senza troppi pudori apparenti, in questo molto simile ai predicatori del cristianesimo del XII secolo, penso a Jacopo Passavanti per esempio, egli dice: il piacere maggiore che sulla faccia della terra un essere umano adulto possa sperimentare è il piacere sessuale. Quindi la descrizione di questa possibilità nel paradiso è quella che gli dasse non altro l'idea di che cosa possa essere la realtà paradisiaca. Di qui questa definizione. In realtà è semplicemente un ragionamento per analogia, come sulla terra. Non è un caso che l'inferno, per contrasto, sia rappresentato dal fuoco. perché dice lo stesso Ghazali, ma tutto sommato dice una cosa di cui tutti noi abbiamo, si spera minima, esperienza. Notoriamente l'ustione è qualcosa di particolarmente doloroso e forse tra le varie modalità di dolore quella senz'altro, infatti si dice un dolore bruciante perché si riferisce di fatto ad un dolore molto forte. Basta anche quello di un fiammifero, uno ne ha l'idea, ovviamente gli auguro di non avere mai delle esperienze più accentuate, ma sostanzialmente come l'immagine del fuoco infernale rappresenta la quintessenza immaginabile del dolore, allo stesso modo l'immagine delle vergini che circondano i beati nel paradiso rappresenta la quintessenza pensabile del piacere. Ci sono due tradizioni, cioè due racconti, due opinioni date dal profeta musulmano e che quindi nel contesto dell'Islam hanno sostanzialmente valore quasi di legge, direi di legge e quasi come se fosse il Corano, anche se un gradino al di sotto ovviamente, in cui si dicono queste due cose. I beati quando si troveranno davanti alla ospitalità del Signore si sentiranno chiedere, e questa è l'immagine di un ospite orientale che fa di tutto per mettere a loro agio i suoi ospiti, vi serve ancora qualcosa? E essi risponderanno no, che cosa di più potremmo chiedere della tua contemplazione? Per cui sostanzialmente nella tradizione l'elemento essenziale che viene ritenuto come caratterizzante la salvezza dell'uomo musulmano, e per uomo intendo il genere umano ovviamente, non faccio una distinzione, dato il tipo di paradiso che viene descritto, è stato frequentemente posto questo problema in chiave evidentemente polemica, perché l'interpretazione non è mai letterale. In ogni caso, a ulteriore indicazione della sostanziale valenza simbolica o se volete allegorica di queste definizioni delle gioie paradisiache, c'è un'altra tradizione del profeta che dice che in realtà le gioie del paradiso saranno qualche cosa che nessun orecchio ha mai udito, di cui nessun orecchio ha mai udito la descrizione, che nessun occhio ha mai visto e che nessuna fantasia o immaginazione può avvicinare. Donde evidentemente una riduzione della valenza da dare all'aspetto letterale di questa immagine. Assodato questo, resta da vedere quali sono le modalità per ottenere la salvezza, perché l'ottenimento della salvezza è quindi lo scopo essenziale da parte del credente in una forma religiosa. Cioè la religione ha, e questo non è un fenomeno squisitamente musulmano, come non è un fenomeno squisitamente ebraico, cristiano o altro, ha come scopo il raggiungimento, possiamo usare questa espressione che è forse più islamica, del compiacimento divino e conseguentemente la speranza di godere della beatitudine eterna. Ho usato apposta questa serie di espressioni perché le modalità per il conseguimento della salvezza nella tradizione islamica sono sostanzialmente riconducibili a più punti di vista. Va da sé, da questo versetto coranico che ho letto all'inizio, come anche da altri versetti, che l'elemento essenziale per ottenere la salvezza è credere e compiere opere buone. Fede e opere, potrei dire con buona pace di Martin Lutero, che credeva di ispirarsi all'Islam in un certo periodo della sua, non di ispirarsi, insomma, di valutarlo quasi più vicino dalla Chiesa Cattolica alle sue posizioni, certo non ci si ispirava per carità, è una caratteristica fondamentale del concetto della salvezza nel cristianesimo tanto quanto nell'Islam. Quali sono le buone opere? Tutti quanti ne hanno una chiara coscienza per quanto riguarda il comportamento sociale, consiste sostanzialmente nell'applicare quello che un proverbio musulmano dice, in realtà è anche questa una tradizione islamica, che il tuo diritto cessa là dove comincia quello del tuo vicino. Dal punto di vista della regola del buon comportamento sociale, viene anche spiegato in altri termini che sono assolutamente analoghi a quelli cristiani, non fare agli altri quello che non vorresti venisse fatto a te. Sostanzialmente il concetto basilare delle buone opere è un concetto di equità, nel senso di dare a ciascuno il suo e, se possibile, anche qualche cosa di più. Dal punto di vista della società musulmana, il concetto di buone opere viene definito abbastanza particolareggiatamente dalla legge religiosa islamica. A differenza della, diciamo così, dell'interpretazione corrente del date a Cesare quel che è di Cesare, a date a Dio quel che è di Dio, nell'Islam non c'è spazio per Cesare. E non essendoci spazio per Cesare, non resta che dare a Dio tutto quello che c'è, perché è l'unico sovrano. Quindi, in questa chiave, la tradizione islamica è anche una, se mi passate l'espressione, un diritto, o se volete una tradizione giuridica. Nell'Islam, infatti, nella rivelazione coranica, che dal punto di vista musulmano è parola di Dio letterale, cioè è stata direttamente dettata al profeta Muhammad per l'intermediazione dell'arcangelo Gabriele, anzi in termini islamici dell'angelo Gabriele, e sostanzialmente prevede alcune linee generali di una legislazione, il cui scopo qual è? Quello di rendere la comunità formata dai fedeli musulmani in grado, organizzata in modo tale da essere in grado di assolvere la serie dei doveri che Dio ha stabilito gli uomini debbano svolgere verso loro stessi, verso i loro confratelli, verso gli stranieri e, in ultima analisi, ma semplicemente come percorso ascensionale, verso Dio. Quindi, dal punto di vista del rapporto con Dio stretto, il Corano insiste in modo particolare su due rituali, due azioni che sono due riti. Uno è la preghiera e l'altro è quello che, con una traduzione un pochettino infelice, viene chiamata elemosina rituale. L'elemosina rituale è in realtà un obbligo per il musulmano che consiste nel dare una percentuale intorno al 2,5% del proprio reddito non tesaurizzato, quindi non ci sarebbero tasse sui depositi bancari nel contesto della tradizione islamica classica. Nel mondo contemporaneo, ovviamente, essendoci degli stati, le cose cambiano, ma comunque una percentuale dei propri beni che deve andare alla comunità. Sostanzialmente è anche stabilito dal punto di vista squisitamente particolareggiato che cosa significhi tutto questo. In parte deve andare a pagare lo stipendio di quelli che fanno la collezione di questi soldi, ovviamente, soldi o beni. E in una parte fondamentale è la possibilità, attraverso questi versamenti, di sostentare coloro che non sono in grado di farlo da soli. Cioè l'elemento essenziale della cosiddetta elemosina rituale, ecco perché le è stato dato il nome di elemosina, traducendolo dagli studiosi, è essenzialmente quello, tra gli altri, di sovvenire ai bisogni di coloro che non sono in grado di provvedere da soli, per tutta una serie di possibili disgrazie, situazioni generali, eccetera, contingenti oppure durevoli. Comunque lo scopo di questa elemosina rituale, forse è meglio chiamarla con il nome che ha in arabo, la zakat, è quello di sostenere la comunità islamica che è fatta di esseri umani. Questa caratteristica di solidarietà obbligata, ma solidarietà che è diventata profondamente sentita. E qui si parte da un concetto, direi, già etnicamente fortemente radicato nella prima comunità musulmana. La prima comunità musulmana è costituita al 99% di arabi delle tribù della penisola araba, prima di tutti tra le tribù dei Quraysh, cioè quella della Mecca, ma poi anche progressivamente quelle intorno. Qual era l'elemento essenziale delle tribù arabe al loro interno? Era una fortissima e indefettibile solidarietà interna, che diventava anche solidarietà esterna nel famoso istituto dell'ospitalità. Questo per il momento lasciamolo da parte, perché i termini che ci interessano qui è non del tutto escluso, ma è comunque marginale. L'elemento fondamentale è quello della solidarietà. Possiamo anche trovare delle motivazioni di ordine esterno, di ordine pratico per questa solidarietà. Ed è il fatto che nelle piuttosto terribili condizioni di vita del deserto arabo dell'epoca o si stava insieme oppure si periva. Ospitalità, bisogno di sostenersi l'un l'altro, solidarietà che si poteva estendere agli ospiti, eccetera, ai malati, ai feriti, eccetera, sono tutti elementi di base della civiltà araba preislamica. Nell'Islam questi vengono trasformati da una fedeltà, da una sorta di fratellanza, come se si fosse costituita una sorta di nuova tribù, e in effetti quando il profeta si trasferisce a Medina questo accade, tra coloro che condividono la medesima fede. A questa poi anche le solidarietà tribali, una volta che sono diventati tutti musulmani, sarà inclusa. E saranno due facce sostanzialmente della medesima solidarietà, alla quale col tempo saranno annessi, per ovvia ragione, anche coloro che si saranno convertiti, provenendo da fuori. Al punto che le prime conversioni venivano fatte attraverso una sorta di inclusione nel clan arabo presente, anche perché non era facilmente concepibile come regolarsi nei rapporti sociali con uno che non rientrasse in un rapporto di parentela che poi non aveva la minima importanza che fosse davvero di sangue o convenzionale. Tanto gli esseri umani, questa era la, diciamo così, saggezza pratica di questo ambiente, ciò che conta è la realtà delle esistenze umane nel momento in cui si svolgono. Poi, diciamo così, gli aspetti propriamente di sangue, se è vero o meno, erano abbastanza secondari, tanto che c'erano molti gruppi che a seconda di dove abitavano cambiavano denominazione tribale senza che questo facesse scandalo a nessuno, pur in un contesto di una società molto legata al concetto del sangue e della genealogia, però nei limiti appunto della situazione sociale. Ora, questa solidarietà viene arricchita nell'Islam e diventa quindi allargata a tutti coloro che condividono la medesima fede, anche in una serie di regole che poi i dottori della legge nel corso del tempo, interpretando il Corano e la tradizione del profeta, stabiliranno a termini di comportamento giuridicamente rilevante. Quindi, esattamente come in qualunque altra società che si debba regolare perché viva in pace al proprio interno, non a caso il territorio dell'Islam è definito la casa della pace, il Darul Assalam, nel territorio dove c'è una maggioranza musulmana, e gli elementi caratteristici della pace sono quelli che caratterizzano la totalità delle società che vengono regolate secondo un principio, diciamo, di equità, equità ideale, equità legislativa, alla quale può essere benissimo che nel corso della storia, in determinati luoghi e in determinati momenti, ci sia stato un maggiore o minore distacco rispetto alla realtà quotidiana. Però, per esempio, aveva funzione di carattere religioso anche quello che era il capo del mercato, il cui scopo essenziale era evitare e proibire le frodi. Uno degli elementi fondamentali della tradizione islamica, sempre a termini di salvezza nel post-mortem, è per esempio il divieto dell'usura. Nel contesto musulmano, usura è qualunque interesse finanziario intervenga in uno scambio senza che vi sia lavoro. cioè un prestito tout court, sia allo 0,25%, sia al 60%, vado sull'iperbole ovviamente, è roba da strozzini ovviamente, non faceva la minima differenza dal punto di vista qualitativo. Sempre, per usare un'espressione della tradizione islamica, era mangiare la carne e bere il sangue del proprio confratello. Ora, questi sono gli elementi dell'etica musulmana e sono gli elementi in base alla quale si definisce la possibilità della salvezza. Il di più, gli atti di bontà al di là della legge, ovviamente sempre considerati meritevoli, sempre considerati degni di lode, costituivano comunque degli elementi che potevano aggiungersi all'acquisizione della salvezza. E vediamo adesso però perché ho detto che tutto sommato una vita retta di obbedienza alle leggi di Dio, siano dirette nel Corano sia attraverso l'interpretazione dei giuristi, poteva consentire di sperare nella salvezza. Allora, nel corso della storia dell'Islam ci sono state delle diverse interpretazioni su quello che potremmo definire in termini molto moderni il diritto alla salvezza. Tra i vari diritti dell'uomo possiamo anche mettere il diritto alla salvezza. Questa era una posizione in un certo senso che ha caratterizzato una scuola di pensiero musulmano, scuola che si definisce teologica, ma la teologia nell'Islam è un qualche cosa di diverso da quello a cui siamo abituati noi con la nostra storia cristiana. È più che altro una controversistica ed una serie di tentativi di arrivare ad una, come dire, a una codificazione del retto comportamento e del retto pensiero basata sul confronto, sul dibattito con un avversario o più. Per la prima, diciamo così, e quella considerata più razionalista delle scuole di pensiero, praticamente si può, entro certi limiti, di parlare di diritto alla salvezza del buon musulmano, perché in realtà, secondo questa concezione, il periodo in cui si è sviluppata questa scuola va dall'VIII fino al X secolo circa, con qualche scampolo che va oltre, ma insomma il periodo d'oro è stato questo, nel quale sostanzialmente si insiste sulla responsabilità dell'essere umano e quindi conseguentemente sulla necessità, direi indefettibile, di poter contare sulla salvezza quando si sia accumulato, per così dire, un certo numero di opere buone, perlomeno più pesante o più, dal punto di vista quantitativo, delle opere invece negative prodotte in esistenza, anche perché diciamo che l'uomo perfetto non è mai stato considerato di questo mondo in nessuna delle forme in cui venga preso in considerazione. Quindi che qualcuno al momento della morte, nella tradizione islamica si parla di una bilancia nella quale saranno pesate su uno dei due piatti le cattive azioni e su quell'altro le buone. La tradizione vuole che se pesano di più le buone, uno è salvato, se pesano più le cattive cominciano ad esserci dei problemi. Allora si deve attraversare un ponte che anziché allargarsi e diventare una sorta di autostrada per il destinato alla beatitudine diventa sempre più di quelli stretti, tipo quelli di corda che attraversano certe zone in India, verso l'Himalaya, eccetera, però a differenza da quelli, invece di rimanere delle stesse dimensioni, progressivamente si restringe finché il malcapitato precipita e sotto ci sono già le fiamme dell'inferno pronte a lambire. Ora, dal punto di vista di questa prima scuola di pensiero, la caratteristica fondamentale del giudizio divino è questa sorta di calcolo, se mi passate l'espressione un po' ragionieristico, di dare e avere. Dove entra, diciamo così, una diversa volontà di Dio? Soltanto finché l'uomo vive. Finché l'uomo vive può avere dei, diciamo così, degli aiutini da parte della provvidenza divina. Questi aiutini possono essere, per esempio, mettiamo che uno abbia intenzione come è noto nell'Islam è proibito bere vino, abbia intenzione di andare a far bisboccia gli arabi dell'età, diciamo, delle prime generazioni islamiche andavano nei monasteri cristiani perché avevano loro potevano produrre vino perché gli serviva per la messa, e se questi, e ovviamente in ogni monastero, da quello che risulta, c'era una specie di taverna annessa dove i gaudenti musulmani andavano a bere più o meno di nascosto, protetti dalle mura di una extraterritorialità religiosa, per così dire. Ora, poniamo che uno avesse intenzione di andare a fare una bisboccia del genere con gli amici. Ora, se gli capitava una broncopolmonite, era tutta salvezza, era tutta provvidenza divina, perché sta broncopolmonite era un male. Però sicuramente gliene risparmiava uno il cui pagamento sarebbe durato in eterno. Questo è l'atteggiamento, diciamo così, generale di questa scuola di pensiero che per quei due secoli che ho detto ha sostanzialmente determinato il pensiero corrente nel mondo islamico. Uno di questi maestri trovò un discepolo che gli pose questo quesito. Mettiamo il caso di tre fratelli, di cui uno sta all'inferno, uno sta in paradiso e un altro, essendo morto al di sotto dell'età della ragione, non è né carne né pesce, cioè né inferno né paradiso, una specie di limbo dei dimenticati, perché è morto, secondo appunto questa interpretazione dottrinale, prima di poter fare bene o male, cioè prima di essere responsabile. Allora, se il bambino chiede a Dio perché l'ha schiaffato là sostanzialmente senza sua colpa, dal punto di vista del maestro Mutasilita, Dio non poteva che rispondergli: beh, io sapevo che se tu fossi cresciuto saresti diventato un fior di delinquente, quindi ho fatto morire prima, tutto sommato salvandoti da un male minore. A sto punto però il discepolo chiede, e quello dell'inferno, se gli chiede a Dio perché non mi hai fatto morire pure a me? A questo punto il maestro Mutasilita è rimasto zitto. Obiettivamente io non lo so e nessuno sa se questo episodio è avvenuto davvero nella diatriba tra questi due personaggi. Fatto sta che il discepolo che pose queste domande è considerato sostanzialmente il fondatore della scuola di pensiero teologica che dagli inizi del X secolo in poi ha caratterizzato il pensiero dell'Islam a proposito delle modalità di acquisizione della salvezza. Per chiarificare questo punto di vista devo precisare una cosa. Dal punto di vista dei versetti coranici ne esiste quasi un numero altrettale nel quale vengono ribaditi gli elementi di responsabilità dell'essere umano che presuppongono quindi il possesso di un libero arbitrio, ma ce ne sono anche altrettali che dice il Dio sostanzialmente salva chi vuole. Infatti c'è un verso che dice inganna chi vuole e guida chi egli vuole. Di fronte a questa scilla e cariddi di due affermazioni che possono sembrare, e dal punto di vista della loro interpretazione letterale non c'è dubbio, sono sicuramente contraddittorie, il discepolo che aveva posto questa domanda particolarmente carogna, diciamo, al maestro Mutasilita, concepisce una definizione della salvezza largamente differente. Egli afferma che l'unico giudice è Dio, ma non solo, non è limitato ad una definizione razionale dei suoi criteri di giudizio, come trasparivano dalle risposte del maestro Mutasilita. Ma Dio, se volesse, essendo la sua potenza assoluta e priva di limiti, altrettanto della sua volontà, il Dio, se volesse, potrebbe prendere un uomo buono che per tutta la vita è stato assolutamente dedito alle buone opere, di quanto sei noioso, ti mando all'inferno. E al contrario, prendere un fior di delinquente, se ma tutto sommato non sei manco antipatico, vieni e goditi il paradiso. Ovviamente questa è una possibilità teorica definita per assurdo, che ha il valore di sottolineatura di un concetto fondamentale, quello dell'assoluta libertà di Dio, che quindi bisogna partire dal presupposto dell'altra scuola per comprendere questa esagerazione, quindi non costretto da regole logiche umanamente interpretabili e comprensibili nello stabilire il destino post mortem degli esseri umani, ma sostanzialmente libero di agire come vuole. Salva il concetto di obbedienza e di buone opere il fatto che Dio stesso, come nel versetto che ho letto, dice esplicitamente anche in altri versetti, coloro che avranno obbedito potranno sperare nel successo. Però questo potranno sperare costituisce comunque l'elemento basilare di differenza, di incertezza sul proprio destino. La paura, al khauf, il timore, anzi il terrore dell'uomo davanti a Dio, non è considerato nell'Islam un elemento negativo, tant'è che tutta la tradizione islamica ribadisce colui che maggiormente teme il Dio è in realtà colui che gli è più vicino. E quindi, conseguentemente, nella definizione dei dottori, diciamo dei maestri di diritto e dei maestri del pensiero teologico musulmano, quello che più aveva paura di Dio era quello che lo conosceva meglio, ovvero sia il profeta. Cos'è questa paura? Non è il terrore, diciamo così, paralizzante che impedisce le azioni ed è fonte di disperazione. È quella paura che ciascuno di noi sente quando si trova davanti ad una immensità. Uno dei nomi di Dio è Al-Azim, che vuol dire il grande di cui non si vedono assolutamente i confini, perché ciò che è Azim è ciò che è talmente vasto che non ha confine visibile, quantomeno. E guarda caso, proprio perché grande, immenso, vuol dire anche tremendo, perché la coscienza del fedele di essere un essere limitato di fronte all'immensità della divinità prova paura, sconcerto, se vogliamo definirlo con un altro modo. Ma questo è l'elemento essenziale. Il timore di Dio è anche, diciamo così, una specie di aiuto psicologico a evitare di ritenersi troppo al sicuro. Nel senso che la volontà di Dio, essendo talmente grande ed essendo Dio nelle condizioni di giudicare degli errori o degli sbagli che nemmeno l'uomo è in grado di coscientemente percepire in se stesso, è sempre meglio, per così dire, anziché essere, ricordo l'esempio evangelico del fariseo, del pubblicano, che anziché essere, in fondo le modalità di espressione sono più o meno analoghe, che in luogo di essere sicuro delle sue buone azioni o della sua obbedienza alla legge, fa bene a invocare o a sperare nella misericordia divina. Ora, nella dottrina che abbiamo detto vuole che Dio sia assolutamente libero di dannare chi vuole e di premiare chi vuole, l'elemento di correzione e di ragionevole certezza, ragionevole ma non assoluta, è dato dal fatto che Dio nel Corano dice che premierà il buono e castigherà il reprobo. Quindi tutta questa serie di elementi che potevano far pensare ad una assoluta indifferenza del comportamento umano, cioè Dio fa quello che vuole, in realtà, proprio perché il Dio che fa quello che vuole l'ha detto esplicitamente, vi è una ragionevole certezza che la salvezza sia ottenibile attraverso l'obbedienza alla legge. Legge religiosa, obbedienza però che deve essere accompagnata da una fede nell'unità divina che dovrebbe essere abbastanza solida da non cedere al politeismo. Per politeismo nel contesto islamico si intende anche la sostituzione oppure l'accostamento alla divinità della propria individualità, che costituisce uno dei vincoli, diciamo, politeistici che i dottori della legge, i dottori della spiritualità musulmana segnalano come elemento fondamentale. A questo tipo di presupposto della salvezza, che riguarda la totalità dei musulmani, vi è da aggiungere una caratteristica di un atteggiamento completamente differente, che è quello proprio dei santi musulmani. Debbo precisare che il concetto di santo musulmano è un concetto per certi versi meno familiare a noi come tradizione di pensiero religioso, perché santo musulmano è colui che si è dedicato alla contemplazione divina. È quello che in termini tecnici si definisce il sufi. I santi sono quelli che attraverso una serie di pratiche anche di mortificazione e di costante orazione, sono quelli che il Corano definisce come coloro che pregano in piedi sdraiati, seduti e sdraiati su un fianco, cioè hanno costantemente nel corso, direi, di tutti i minuti della loro giornata terrena l'occhio fisso sulla divinità, e costoro presentano una caratteristica in alcuni loro rappresentanti particolarmente significativi, di considerare l'aspirazione alla salvezza come ancora una forma di politeismo, politeismo molto raffinato se si vuole, ma pur sempre un politeismo. Cioè il discorso che fanno costoro è questo: se io obbedisco alle leggi divine semplicemente per il mio interesse, perché penso e spero che questo mi guadagnerà il paradiso, io tutto sommato commetto peccato di quantomeno dualismo, nel senso che attribuisco a me e al mio interesse un valore quantomeno uguale a quello del compiacimento divino, che dice: compiaccio Dio perché mi fa comodo a me, non per lui stesso. Ora invece il sufi persegue una posizione appunto di amore divino per lui stesso. Uno degli esempi più brillanti nel corso della storia delle biografie di questi santi, anche perché è stata una famosissima poetessa agli inizi del IX secolo, una certa Rabia al-Ghadawiya, di cui è stato pubblicato non tanto recentemente, direi una ventina di anni fa, posso dire la casa editrice oppure fa pubblicità, da Adelphi, I detti di Rabia, diciamo che detto così in italiano sembra una roba bruttina, perché comunque, vabbè, rabbia fa pensare una cosa del genere. In realtà è una serie di aforismi di queste poesie, di questa poetessa, che sono stati tradotti per Adelphi, ma credo ormai una ventina d'anni fa. Ho il sospetto che il volume, è vero che Adelphi continua a rieditare, però è un bel po' che non si vede più in giro. Comunque questa poetessa si racconta che un giorno andasse in giro per le strade di Baghdad, dove viveva, con un secchio d'acqua in mano e una fiaccola bruciante nell'altra. E a chi le diceva: Rabia, dove stai andando? Fa: voglio andare a bruciare il paradiso e a spegnere l'inferno, così nessuno più avrà questi due motivi come base del suo comportamento, ma gli resterà soltanto l'amore di Dio disinteressato. In questo tipo di contesto, ovviamente, sia una Rabia al-Ghadawiya, sia un Bayazid al-Bistami, sia altri santi di questo tipo che hanno manifestato, diciamo così, in modo molto spettacolare la loro posizione di amore divino, proclamano l'assoluta indifferenza nei confronti di paradiso o inferno. Abbiamo esempi piuttosto numerosi di invocazioni in cui dice: mandami anche l'inferno, basta però che mi ci porti tu, utilizzando un po' tutte le immagini che noi troviamo anche nelle canzoni d'amore, nelle poesie d'amore di tutte le società e di tutte le civiltà, di tutte le epoche, comprese quella contemporanea, questa esagerazione, questo amore che va al di là appunto di salvezza o di dannazione e che considera l'unica cosa pagante la presenza, anzi una risposta da parte di Dio, è la caratteristica sulla quale si è giocata buona parte della letteratura del mondo sufico e di tutte le varie forme di poesia che sono state concepite. La più grande poesia, la poesia persiana, per esempio, è abbastanza piena di questo genere di esempi, e ci sono dei poeti arabi che hanno dato tutta una serie di canti che si riferiscono all'amore divino utilizzando l'immagine di un amore profano. Non so, per esempio, Ibn Arabi scrive l'interprete degli amanti, che è una serie di sonetti dedicati apparentemente alla figlia del suo padrone di casa a Mecca, ma che in realtà va interpretata anche perché lui stesso ci ha messo l'interpretazione nel testo, in termini puramente simbolici a rappresentare l'amore di Dio. Lo stesso un altro grande poeta, Ibn al-Farid, curiosamente tutti e due del XIII secolo, ha definito il proprio amore divino nei termini dell'amore verso una donna. Questa è anche una delle caratteristiche della poesia araba e buona parte anche della produzione islamica, che rappresenta una curiosa immagine di un amore, diciamo, di tipo terreno, profano all'apparenza, e che in realtà nasconde mica tanto, perché poi vengono fuori gli aspetti di carattere simbolico, quello che potremmo definire un amore divino. Amore divino è anche amore di vino, nel senso di bevanda inebriante. Uno degli esempi, potremmo definire la beatitudine in terra, però non va presa alla lettera, è quella della comparazione della contemplazione divina che questi personaggi ritengono raggiungibile e possibile, sia pure in termini forse non definitivi, a sprazzi, ad episodi, una beatitudine, quindi un qualche cosa di più della salvezza che può capitare anche qui e ora, sia pure intermittentemente, ed è promessa della contemplazione più totale. Anche questa potremmo definirla a termini di salvezza, se non avesse quelle caratteristiche, il termine di salvezza di cui parlavamo prima, e viene rappresentata come quella che potremmo definire una sbronza, nel senso che il vino, che non a caso è anche per questa ragione proibito nell'Islam, rappresenta una modalità di attenuamento, fino a volte a fare sparire, delle facoltà di autocontrollo e di autogoverno della persona che ne beve, al di là di un certo limite. Ora, questa intossicazione, questa uscita da se stesso è, allo stesso modo delle gioie paradisiache di cui parlavamo all'inizio, l'immagine che viene presentata della penetrazione improvvisa della presenza divina nel cuore del santo. L'effetto è esattamente quello della perdita momentanea o che dura finché c'è questa presenza delle proprie facoltà mentali e della propria capacità di disporre di se stessi, che trova la sua espressione, diciamo, più immediatamente percepibile nell'immagine appunto degli effetti del vino. Ovviamente, come l'amore, la poesia d'amore, così la poesia bacchica in questo contesto, ha fatto sì che molti di questi personaggi siano stati guardati con sospetto dai dottori della legge, nel dubbio se questi raccontassero in termini puramente simbolici, e la frequente accusa che invece, diciamo così, indulgessero a ciò che definivano in termini simbolici. Tuttavia è questo un altro aspetto di una beatitudine che è diversa dal concetto di salvezza di cui abbiamo parlato e che nel contesto dell'Islam non è sostanzialmente definibile a termini appunto di salvezza, ma di realizzazione della propria, della contemplazione divina. Un'ultima cosa, e poi cedo la parola a eventuali domande, è quello che avevamo detto all'inizio, il concetto di predeterminazione e di libero arbitrio. La scuola teologica a cui avevo alluso precedentemente non ha risolto in termini molto chiari questo concetto di predeterminazione e libero arbitrio, al punto da costituire tutta una serie di giustificazioni, praticamente su due livelli diversi, tra quello che è il concetto di responsabilità umana e quello che è invece appunto un concetto di salvaguardia dell'assoluta potenza e volontà divina contro la quale assolutamente nulla si può opporre. Conseguentemente, questa scuola teologica ha prodotto una teoria in base alla quale il concetto nostrano di causa ed effetto al di fuori dell'ambito giuridico, dove è necessaria per tenere in piedi una comunità e governarla, in termini teologici non è vero. In altre parole, c'è lo stesso Al-Ghazali che per altri versi è razionalmente molto fondamentale. Non è vero che se io accosto del cotone al fuoco, l'incendio del cotone è causato dal fuoco, perché tra l'una e l'altra cosa, l'accostamento di questi due atti, vi è la continua creazione e assorbimento della creazione da parte di Dio, quindi non c'è una vera esistenza delle cause seconde. Detta così, effettivamente lascia parecchio perplessi. In realtà questa dottrina va interpretata in termini assai diversi e di cui lo stesso Al-Ghazali, tutto sommato, visto che apparteneva anch'egli alle dottrine, alle scuole sufiche, intende una cosa che nella spiegazione teologica lascia lì con la bocca un po' asciutta. Dal punto di vista invece della posizione dottrinale va interpretata in termini diversi. L'assoluta sovranità di Dio troverà poi la sua affermazione, per esempio, nel famoso Ibn Arabi, secondo la quale in realtà non c'è altra realtà che la realtà divina. Cioè, dal punto di vista assoluto, noi non esistiamo se non come pensiero creatore di Dio. La nostra esistenza, però, non è puramente inesistente. È un'esistenza riflessa, è un'esistenza relativa, valida, all'interno del nostro mondo. L'esempio che viene utilizzato è questo. Il nostro mondo è l'immagine che si produce nello specchio di colui che vi si specchia. Nella fattispecie ci si specchia Dio, non va presa troppo la lettera. Siamo immagine di Dio, ma solo fino a un certo punto, ovviamente. Allora, al di fuori dello specchio, visto da al di fuori dello specchio, le immagini, gli esseri che ci stanno dentro hanno la stessa realtà di quella dello specchio nel quale ci si specchia la mattina quando ci si dà un'arrabbiata, eccetera. Però immaginate un romanzo di fantascienza in cui una vita si svolga all'interno dello specchio. Noi siamo la vita che si svolge all'interno dello specchio. Quindi a questo punto, secondo queste dottrine, il problema della salvezza in realtà non si pone, perché superato attraverso il periodo della nostra, diciamo così, contingente esistenza nello specchio, poi l'unico destino che ci resta è l'essere riassorbiti al di là dello specchio da parte di colui che si è specchiato. Cioè, quando questo si ritira, non è lui che si ritira, è l'immagine nello specchio che viene ritirata. Grazie.
Ringraziamo il professor Scarabel per questa bellissima e efficace presentazione del problema dell'Islam e del problema della salvezza nell'Islam. Credo che abbia detto anche cose nuove per molti, comunque non certamente poco scontate. Non si sente?
Sì, sì.
Ah,
scusa.
Sì, sì, c'è l'intervento.
Richiamare.
la comunità islamica. Sì, a questo punto si apre la discussione, c'è un intervento? Sì. Sì, mi si dice che c'è presente l'imam di Genova che forse vorrà dire una parola, gliela lasciamo volentieri.
Buonasera a tutti, grazie agli organizzatori, ai presenti in questo incontro molto importante. Credo che sia una risposta civile di una città che vuole conoscere, che vuole dialogare, perché il dialogo è, credo che sia la strada senza alternative per il futuro, per il futuro di questa città, per la convivenza civile di questa città. La conoscenza vuol dire avere una sicurezza, perché è facile strumentalizzare le paure, facile strumentalizzare l'ignoranza, però è difficile poter strumentalizzare la scienza e la conoscenza. Grazie al professore di questo suo intervento, a Luca Borzani per l'organizzazione, grazie a tutti, buona serata.
Ci sono altri interventi, lasciamo la parola appunto a domande del pubblico e poi il professor Scarabel risponderà.
Sì. Vorrei chiedere come si spiega il successo e la rapida successo dell'Islam in una zona, in tutte le zone che erano già cristiane, tutto il Nord Africa, la Turchia, poi la conquista della Persia, dove c'era una religione già affermatissima, e l'India. Grazie.
È una domanda piuttosto impegnativa, perché al proposito ci sono moltissime tentativi di dare una spiegazione di questo fenomeno. In effetti bisogna calcolare che l'Islam, diciamo, il profeta muore nel 632. L'espansione islamica arriva alle colonne l'Ercole nel giro di 50 anni scarsi, se si tiene conto che allora non c'erano i carri armati, non c'era né Rommel né l'aeronautica, eccetera. Dall'altro lato, nel 642, quindi 10 anni dopo scarsi, a Nihavand scompare l'impero sassanide, che sostanzialmente si estendeva dalle propaggini orientali dell'attuale Siria fino alle porte dell'India. È un fenomeno obiettivamente piuttosto strano. Direi però che l'espansione dell'Islam è stata agli inizi un'espansione militare che non ha toccato le fedi delle popolazioni presso le quali aveva esteso il proprio dominio. L'espansione islamica non aveva lo scopo di convertire, aveva lo scopo di sottomettere all'autorità di quella che per definizione divina era la migliore comunità possibile e poneva sotto la sua protezione le minoranze religiose. Va da sé che molti esponenti delle quelle che allora di fatto fuori della penisola araba erano delle assolute maggioranze religiose, da un lato, vista l'esperienza della sostanziale leggerezza del peso dell'autorità nuova dei musulmani rispetto a quella fiscalmente insostenibile dell'imperatore di Costantinopoli, ha fatto sì che più di uno abbia detto: beh, tutto sommato, possiamo continuare a fare quello che volevamo. Certo, non siamo più i padroni noi, questo d'accordo. Però la famosa e tanto propagandata in tempi odierni, in termini di polemica religiosa, la famosa capitazione o jizya, era di gran lunga più leggera di quello che si pagasse al proprio esattore delle tasse correligionario, quindi questo spiegherebbe per esempio la pronta e subitanea resa dell'Egitto. idem dicasi della Siria e delle terre, diciamo così, cristiane conquistate. Non è che i persiani dal punto di vista fiscale stessero tanto meglio sotto i loro scià, che tra una guerra e l'altra succhiavano praticamente buona parte del reddito dei loro cittadini. Ora, l'Islam imponeva una capitazione che corrispondeva grosso modo a quella che dall'altro versante costituiva la zakat, cioè quell'elemosina rituale di cui avevo detto prima, e alla quale potevano essere costretti solo i musulmani. Per soprammercato, nelle comunità cristiane sottomesse all'Islam, la tassazione era fatta in questo modo. La comunità, poniamo, della città di Babilonia, che è quella alle porte di Cairo, non quella in Iraq, doveva pagare in solido una cifra definita che poi il vescovo locale si incaricava di distribuire all'interno. Quindi tutto sommato la maggioranza della popolazione trovava una certa convenienza. Ovviamente col tempo si sono palesati anche a volte una convinzione religiosa, secondo l'interpretazione più cinica degli storici, anche una collezione di interessi. Agli inizi i proprietari terrieri hanno deciso di convertirsi all'Islam più o meno in massa, perché appena conquistate le loro zone, la tassa sulla terra veniva pagata soltanto dalle terre possedute da non musulmani, cioè quelli che ce l'avevano prima. Erano tasse inferiori rispetto a quelle che pagavano l'autorità bizantina, però erano sempre tasse. Per cui si convertirono in massa e gli disse male, perché lo Stato califale, spaventato dall'improvviso calo del reddito delle tasse fondiarie, decise che a pagare le tasse non dovevano più essere i proprietari, ma la terra stessa. Per cui che i proprietari della terra fossero cristiani, ebrei, musulmani, masdei, non importava più e la terra pagava le sue tasse. Poi è evidente, il non musulmano non poteva portare le armi, non poteva acquisire posizioni di potere, perché era inconcepibile che un non musulmano governasse sui musulmani dove, tra l'altro, la legislazione era squisitamente religiosa. E allora questo senz'altro ha contribuito notevolmente come incentivo. La costrizione credo non ci sia stata mai, se non in alcune, ci sarà stata senz'altro in qualche momento specifico. Però si ricordano gli episodi di famosi filosofi e medici del califfo che, invitati più e più volte a convertirsi, se ne sono tranquillamente impipati e sono morti cristiani, non in galera, ma tranquillamente nel loro letto e neanche subito. Per cui, tutto sommato, i motivi delle conversioni non vanno storicamente accertati, messi sul conto di una coazione, perlomeno non mano militari, ma diciamo così, una serie di allettamenti economici e sociali, quelli economici non voluti, che hanno in tempo tutto sommato abbastanza breve, un secolo e mezzo, sortito un effetto piuttosto notevole. Così sincero, così rapido e così assorbente che adesso si chiamano tutti paesi arabi, anche se la popolazione era di altra etnia.
Vorrei che facesse una differenza tra sunniti e sciiti, non mi è chiara.
Allora, sunniti e sciiti sono due, originariamente il problema sorge per la successione al profeta. Quando questi muore, viene designato alla successione quello che guidava la preghiera e che lo stesso profeta aveva incaricato di guidare la preghiera del venerdì. L'atto di guidare la preghiera del venerdì è un atto anche politico, è un'affermazione di guida della comunità. L'aveva fatto fare a uno dei suoi il suo primo convertito dopo il cugino, e cioè Abu Bakr, che divenne il primo califfo. I sostenitori di Ali, cioè del cugino e genero del profeta, che basavano la loro convinzione su quella che consideravano un diritto come dire, genealogico, un diritto di eredità familiare, perché tutto sommato Ali, oltre ad essere il cugino del profeta, era anche il marito della figlia. Matrimoni tra cugini nel mondo arabo, anche post-islamico, erano, diciamo, il matrimonio preferenziale, quello tra cugini paralleli. Ora, il gruppo che sosteneva Ali e che rimase sconfitto questa volta e poi con i due successivi, Omar e Othman, califi, e poi finalmente verrà, ma durerà poco, il califfato di Ali, si chiamavano sciiti perché scia vuol dire partito, gruppo che sostiene un tale. Questo è l'origine. Col tempo, soprattutto dopo che Ali fu assassinato nel 661 da uno dei suoi ex sostenitori, nella guerra che ebbe contro il cugino del suo predecessore, insomma, la cosa è un po' complicatina. Comunque la caratteristica fondamentale degli sciiti è stata questa, di essere sostanzialmente in minoranza e quindi avere elaborato tutta una dottrina di tipo anche abbastanza millenaristico e messianico che li ha progressivamente allontanati dalla tradizione islamica sunnita. Per esempio, i sunniti riconoscono la tradizione di valore, diciamo, normativo solo quella che registra detti, fatti e atti del profeta. Gli sciiti hanno dato dignità di quasi profeta alla discendenza dei primi 12 discendenti da Ali e Fatima, costituendo quindi poi le altre differenze si sono manifestate nel tempo. Mentre i sunniti non sono mai arrivati a costituirsi una sorta di clero, gli sciiti, anche se non è proprio corrispondente al nostro clero perché non c'è ordinazione sacerdotale, eccetera, hanno progressivamente ristretto ad un gruppo di teologi auto, cioè cooptati e con delle scuole precise, quello che è l'amministrazione, direi, regolamentata a sto punto, di una sorta di gerarchia dei dottori della legge e dei teologi sciiti, ovviamente. Nell'Iran attuale c'è ancora la figura del marja'e taqlid, cioè letteralmente l'oggetto di imitazione. È quello che viene considerato di tutto il clero sciita quello che meglio rappresenta la volontà di Dio attraverso quella dell'imam nascosto. Altro elemento che distingue sciiti da sunniti. L'imam nascosto è l'ultimo dei 12 imam per i 12 mani, che non è mai morto. È ritirato in una specie di... è occultato, non si sa dove, e tornerà alla fine dei tempi nelle vesti del Mahdi. Secondo i sunniti, nelle vesti del Mahdi verrà giù Gesù. Quindi ci sono queste differenze. E poi gli sciiti sono specializzati nella collezione di insulti ai quattro califi ben diretti, anzi dei tre, perché Ali di sicuro no, e quindi c'è una forte contrapposizione tra le due modalità di Islam.
Nell'attuale dibattito culturale e politico, una delle osservazioni che viene fatto di ascoltare spesso, soprattutto da parte di certi ambienti, è che nell'Islam non vi sia spazio per la posizione della laicità intesa come distinzione tra sfera umana e sfera della fede. Ora, siccome lei ha accennato a questo problema quando ha detto che non vi è spazio per Cesare, specialmente se il detto date a Dio quel che è di Dio, a Cesare quel che è di Cesare, viene inteso nel modo più letterale, che naturalmente non,
certo,
è l'unico possibile.
Ovvio.
Ecco. Allora vorrei sapere qual è la sua posizione su questo problema, che mi sembra proprio...
La mia o quella dell'Islam? Cioè di quello che io conosco dell'Islam?
La sua interpretazione ecco, della problematica dell'Islam su questo tema, che mi sembra proprio centrale per il problema del confronto, dell'assimilazione...
Potrei dire una cosa che sembra è un ossimoro. L'Islam è una religione completamente laica, oppure potremmo dire che l'Islam è un laicismo religioso. Sono quelle cose che sembrano assurde, ma che invece corrispondono alla realtà. Ora, non c'è spazio per Cesare nell'Islam, nel senso che anche Cesare è una creatura di Dio e quindi è evidente che quello che si dà a Cesare in realtà si dà a Dio. Il discorso fondamentale, lo spazio del Cesare nell'Islam, è dato sostanzialmente dalla organizzazione della comunità musulmana. Dal punto di vista tradizionale islamico, ma tutto sommato anche dell'Islam d'oggi di, con maggiori o minori accentuazioni naturalmente a seconda dei vari gruppi più secolarizzati fino al neo-islamismo integralista, è che sostanzialmente la vita in questa terra, con tutto ciò che essa comprende, cioè la vita sociale, la vita economica, la vita politica, è un continuum nel quale non c'è in realtà cesura. Se uno crede in Dio e questo Dio crede, ha dato una legislazione specifica e questa tocca gli aspetti sociali e anche politici di una società, è evidente che non c'è spazio per una laicità che si presenti come altra rispetto a questo. Diversa cosa è chi governa. Chi governa è tenuto a applicare o quantomeno a non infrangere le leggi religiose e poi, come sempre è accaduto in 1400 anni di storia musulmana, ha governato da governante e mai da prete, anche perché non lo era. Quindi la definizione è stata data spesso, la definizione di Din Daula, religione e Stato, no, religione e comunità. In questo senso non c'è una legge autoreferenziale a termini generali. Esistono dei regolamenti che sono fatti dagli uomini, ma non possono contraddire la legge religiosa. In questo senso non c'è spazio per una laicità, perché sicuramente un principio altro rispetto a quello all'obbedienza divina verrebbe considerato ovviamente contrario alla legge religiosa e all'autorità divina. Però poi, non essendoci nessuno che possa rivendicare l'assoluta, il magistero islamico, per usare un'immagine comparativa, è evidente che una certa forma di libertà di interpretazione forzatamente non può che esistere. Cioè, la faccenda è un po' complessa, ma è più sul pratico che sul teorico.
Sì, buonasera. Chiedo una semplice informazione per una questione molto pratica e anche di attualità qui a Genova. Se io voglio conoscere meglio del cristianesimo, conoscerlo più da vicino, so che in una qualsiasi chiesa cristiana io posso entrare liberamente e liberamente posso vedere ciò che si fa e ascoltare e capire ciò che si dice. Se io voglio conoscere meglio l'Islam e trovo una moschea, posso entrare liberamente e sentire e capire ciò che si dice?
Dunque, sul sentire e capire ciò che si dice ho qualche dubbio, a meno che non comprenda l'arabo, nel senso che l'arabo è la lingua sacra e liturgica dell'Islam. Questo è, diciamo così, un ostacolo pratico per assistere alla preghiera o cose di questo genere. Il problema però si pone oggi in termini diversi. Adesso, oggi, entrare in una moschea per un non musulmano in molti paesi è diventato impossibile. Originariamente lo era nel solo Maghreb e, aggiungo, solo da quando ci sono arrivati i francesi, perché sono state le autorità coloniali francesi a stabilire l'impossibilità per i non musulmani di entrare nelle moschee, per tenere una... Poi, la cosa paradossale, ma l'ironia della storia sono queste, liberatisi dei francesi, si è trasformata questa proibizione in una sorta di sacertà da mantenere. E la spiegazione che viene data oggi a questa impossibilità è che il non musulmano è impuro e quindi non può entrare in moschea. Mi spiego su questo concetto di impurità. Il non musulmano è impuro allo stesso modo in cui lo è il musulmano dopo aver dormito e dopo certi altri momenti specifici della sua esistenza. Con la differenza che il musulmano c'ha un rito di abluzione e il cristiano no. E questa è la motivazione che danno. Io negli anni giovanili ho girato per moschee in Egitto e in altri paesi arabi senza la minima Magari qualche minima, sì, però voglio dire, non andava al di là di una scrutata sospettosa, ma poi nessuno diceva assolutamente niente. Sono entrato perfino nella moschea di Al-Hussein a Cairo. Però devo dire che da quando negli anni 70, verso la fine degli anni 70, ha preso piede quello che si chiama d'abitudine neo, cioè io chiamo neo-islamismo perché è una cosa diversa dal concetto di integralismo, si è diffuso questo divieto e credo che adesso non si può neanche entrare in una moschea al Cairo. Però se lei desidera ardentemente conoscere, si rivolga, c'era un imam qui, può rivolgersi a lui tranquillamente e le darà le spiegazioni. Sì?
Sì.
Questo è musulmano? Questo darà le spiegazioni.
Posso?
Sì?
Mi riferisco al Corano.
Fino adesso non è successo. Prego.
Durante la comunicazione del profeta del Corano c'è stato alcune sostituzioni delle disposizioni contenute nelle varie sure, cioè a disposizione di un certo tipo successivamente le stesse venivano sostituite da altre disposizioni.
Sì.
Tutto questo è avvenuto in un periodo molto limitato, anche di pochi anni, di poco. Ora, mi sono posto la domanda, queste sostituzioni che sono avvenute nel periodo così breve o della vita del profeta, comunque nel periodo della comunicazione del Corano, essendo il Corano del VI secolo, quindi sono passati 14 secoli, mi chiedo oggi queste disposizioni da parte di Allah potrebbero essere di nuovo sostituite e quindi si potrebbe parlare sotto questo aspetto di un Corano silente?
Ma questa è la teoria di un intellettuale musulmano moderno che definisce una cosa di questo genere. In realtà, dal punto di vista islamico, la rivelazione coranica è scesa durante i 20 anni di azione del profeta Muhammad e si è chiusa con la fine del periodo di profezia. Il fenomeno a cui lei allude dell'abrogante, del versetto abrogante, del versetto abrogato, viene genericamente interpretata nei termini che potremmo definire, per capirci, di provvidenza divina. Il Dio si prende a cuore nel corso dello sviluppo del periodo, soprattutto quello iniziale e formativo della comunità musulmana, soprattutto quella di Medina, e stabilisce attraverso la rivelazione delle leggi e delle regole che sono funzionali al momento in cui è scesa la rivelazione e fino a quella che nel linguaggio islamico viene chiamata come la discesa di un altro versetto. Quando scende quest'altro versetto che abroga il primo, ovviamente vuol dire che le condizioni in base alle quali la prima definizione era necessaria sono venute meno. Dal punto di vista dell'interpretazione di quali siano i versetti abroganti e quali quelli abrogati, qui si entra nell'ambito della competenza degli esegeti coranici, i quali hanno dato anche in tempi diversi, diciamo così, delle interpretazioni più ristrette oppure più allargate. E questo attiene alla competenza dei commentatori coranici. La definizione di un Corano silente è una di quelle che aprono la strada sostanzialmente a tutte le interpretazioni, comprese quelle in aperta contraddizione con il Corano. Io credo che parte di questo tipo di suggerimento sia oggetto di alcuni pensatori arabi, che si proclamano ovviamente musulmani per ovvie ragioni, e che tentano di utilizzare attraverso questo sistema una forma di compromesso intellettuale, o se si preferisce di compromesso ideologico, con quello che è per esempio il tipo d'approccio in uso presso di noi del testo biblico e evangelico, cioè utilizzando Formengeschichte, utilizzando sistemi di interpretazione storicamente definiti a termini di linguaggio, che l'Islam però, secondo quello che ne so, non potrebbe accettare per il fatto stesso che il Dio ha parlato con le parole che sono state fissate nel testo coranico. E quindi a questo punto non è possibile inventarsi altre parole rispetto a quelle. È possibile interpretare, però interpretare ma non stiracchiare troppo. Questo è quello che rispondono degli esegeti a quelli che nel mondo arabo-islamico attuale o anche non arabo tendono a presentare come compromesso, direi, con la modernità.
Vorrei sapere se il Rubaiyat di Omar Khayyam è da interpretarsi in termini di simbologia religiosa.
Ma da quello che una lunga tradizione sostiene, sì.
Grazie.
Prego.
Sì, volevo dirle, per quanto riguarda l'entrata nelle moschee da parte dei non musulmani, il divieto è valido nel Maghreb, sì. Ma nel resto del mondo islamico no. I non musulmani possono entrare.
Ecco,
io sono entrato in Egitto.
Quanti anni fa?
Quando non ero musulmano, io sono musulmano. Io vado annualmente in Siria.
Ah, in Siria sì.
Frequento
Siria,
la Siria. E ovviamente entrano tutti.
Sì, sì,
le donne entrano tranquillamente, vabbè, devono munirsi di un, certo. Di un caffettano, diciamo così, ed entrano tranquillamente, non c'è nessuna restrizione.
Beh, mi fa piacere perché io invece ho notizie diverse da parte anche di miei studenti che si sono recati in Egitto, io non so in quali moschee siano andati, credo però siano andati a Sidi Nafisa. Lei è presente per quelle due moschee, Hanafi e Sidi Nafisa?
Sì.
Lì non li hanno fatti entrare. Non era la preghiera del venerdì, ovviamente, e però non li hanno fatti entrare.
Non si può entrare nei momenti della preghiera.
No, preciso, non era il momento della preghiera, questo è ovvio.
Ma a me non risulta perché oltretutto le moschee rispondono al ministero. Non è che al ministero della Wukaf non possono, cioè al ministero dei beni religiosi.
Dal punto di vista legale d'accordo.
Non possono fare di testa propria. Poi è chiaro che se in qualche moschea secondaria è governata da qualche gruppo particolare, questo non lo so, ma nelle grandi moschee. Comunque voi volevo dire un'altra cosa. La parola salvezza nella tradizione islamica non c'è. Cioè non c'è un equivalente arabo per la parola, dico la
parola. No, per salvezza intendiamo l'aman, intendiamo, ovvio, però il concetto di salvezza esiste, sì. Quello che non esiste è la parola, ma io non ho usato una parola araba, sì. Per definire.
No, però è significativo che nella tradizione cristiana,
sì.
questa parola ricorra, mentre nella tradizione islamica non c'è.
Beh, però una parola c'è, il tawfiq di cui i versi coranici parlano come...
Sì. Sì, ci sono tante cose che possono dare il concetto.
Certo, certo.
Poi volevo dire un'ultima cosa, breve, cioè l'Islam non è moralistico, cioè la prima dimensione dell'Islam è la conoscenza, per cui cioè, la prima via per la conoscenza è la shahada, è la dichiarazione che dell'unicità di Dio, certo. E del profeta come ultimo sigillo della profezia. Cioè, questa è la predominanza del livello della conoscenza rispetto al comportamento. Cioè, straordinariamente meglio...
Sono tutte e due.
Sì, però c'è una gerarchia assoluta. C'è una gerarchia assoluta. Tant'è vero che una persona che abbia dichiarato questo, che che Dio è uno e che Muhammad è il suo profeta, e si comporti molto male, contravvenendo alle leggi di Allah e a quelle degli uomini, chiaramente sentendo di contravvenire, sentendo di contravvenire. Ed un altro invece che non crede, ma ed è onestissimo, perfetto, il primo si può salvare, il secondo no. Questa è una gerarchia molto chiara, cioè l'Islam non è moralistico, chiaramente attiene molta importanza alle buone opere per il bene personale e per la società, perché l'Islam dà molta importanza alla società, senza buone opere e rispetto dei diritti reciproco non c'è convivenza, questo è chiaro, però la base è la conoscenza, perché Dio ha creato l'uomo per la conoscenza, non per essere dei bravi bambini, ma per...
Non è questione di bravi bambini, sono molti versetti coranici, colui che recita le preghiere paga la zakat, molti versetti coranici. Io non le contesto l'affermazione della moralità, anche perché non ho mai detto che ci sia un concetto di moralità. Quello che la bilancia non è un fatto morale, è un fatto tecnico, obbedienza o disobbedienza. E poi è una rappresentazione simbolica, anche questo, dalla natura della persona. Il problema fondamentale, lei ha ragione se pone una preminenza della conoscenza, però è tutto un mondo che riguarda raramente il musulmano comune, che ha invece dei problemi di sharia da obbedire. Io capisco il suo punto di vista e potrei anche condividerlo, ma in un dominio leggermente diverso rispetto a quella salvezza, quello che citavo prima a proposito di Mohieddin ibn Arabi, eccetera. Quella conoscenza sicuramente è anche causa di un certo tipo di atteggiamento, che non è morale, è di obbedienza, puro e semplice, un concetto di obudia, se mi comprende.
Buonasera. Visto che siamo tornati a parlare di salvezza, volevo chiedere due domande. Una, se la salvezza, nel cercare la salvezza, nel parlare di salvezza, rientrano anche i non musulmani.
Allora, dal punto di vista musulmano?
Sì, dal punto di vista musulmano.
Vabbè, gli Ahl al-Kitab cosa sono?
Appunto. No, infatti volevo...
Una
risposta.
Allora, sì, no, ha fatto bene a dirmelo perché qua sembrava che fossero esclusi. Allora, dal punto di vista islamico non esiste una sola rivelazione, anzi l'umanità nel corso di tutta la sua storia non è mai stata abbandonata da Dio, che attraverso una serie di profeti, il numero che la tradizione islamica definisce di 120.000 ed è evidente che è come la storia di quanti capelli uno ha in testa. Vuol dire che non c'è stato nessun popolo e nessun momento che non ha avuto una rivelazione divina. Le rivelazioni nel corso della storia nascono, si sviluppano e muoiono, ce n'è una sola che arriva alla fine dei tempi ed è l'ultima rivelazione, che è quella muhammadica, che è conseguentemente la più perfetta. Esistono però altre forme di religione ancora vitale, quelle che hanno avuto una rivelazione tipificata da un libro sacro, e che viene riconosciuta come una rivelazione divina a tutti gli effetti. Il fedele di queste tradizioni, che obbedisce alle regole di queste tradizioni, ha anche lui la speranza della sua salvezza. Devo dire che oggi ci sono degli ulema o degli interpreti che tendono a negarlo, attaccandosi ad alcune interpretazioni di versetti coranici. Altro esempio di, posso dire, gioco versetto abrogante e il versetto abrogato, questo perché nell'Islam tutto sommato c'è una grossa libertà interpretativa. Poi la provvidenza fa, secondo l'interpretazione islamica ovviamente, la provvidenza divina fa sì che quelle fasulle muoiano da sole e rimangano quelle che stanno in piedi. C'era un'altra domanda,
sì,
o no?
L'altra domanda è se la salvezza è possibile anche in seguito ad una, diciamo, ad un'entrata nell'inferno, oppure lei ha fatto l'esempio prima?
Qui l'eternità dell'inferno. La dottrina mutasilita dice che l'inferno dei musulmani cattivi è diverso dall'inferno dei miscredenti cattivi, però non hanno spiegato in che cosa sono diversi. Il problema dell'eternità dell'inferno è un problema abbastanza complesso, nel quale l'interpretazione sharaitica è diversa da certe altre interpretazioni, E sarebbe un po' lunga. Ci sono delle opinioni in base alle quali l'inferno è eterno, perché il Corano l'ha definito eterno, quindi di là non si scappa. Però, siccome ci sono certe nature, se mi passate una battuta, particolarmente freddolose, cioè quelle nature che non sono in grado di concepire la presenza divina, perché insomma sono stortignaccole di natura, per quelle l'inferno dopo un certo periodo non sarà più eterno dolore, ma uno status che corrisponde, diciamo così, alla pochezza del loro orizzonte. Ripeto, sono molto pochi i maestri di pensiero che hanno prodotto questo tipo di pensiero, e poi va anche interpretato in certi limiti. Ibn Arabi l'ha detto, forse anche Rumi e forse Tirmidhi al-Hakim, che sono tre santi, nono, dodicesimo e tredicesimo secolo.
Se tutti i popoli di Al... Se tutti gli Al-Hikitab sono tutti che si possono salvare, cioè tutti i popoli del libro, Al-Hikitab.
Sì.
E sì. Altra cosa...
Lei vuole sapere quali sono secondo la legislazione islamica?
Se sono tutti i popoli del libro... possono essere salvati.
Sì, tutti i popoli del libro, solo che la legislazione islamica riconosce lo status, la tradizione islamica, diciamo, riconosce lo status di gente del libro ai cristiani, agli ebrei, ai sabei di Harran, che non si sa di preciso cosa siano, però c'erano all'epoca, ai Mazdei, i Mazdeiti, e in India anche agli Hindu, utilizzando il Vedanta come kitab.
Lo dica lei quando...
Però al di fuori dell'India, per esempio nel mondo arabo, non sono molto disposti a riconoscere questo riconoscimento, che però le autorità dell'India musulmana hanno sempre fatto. Se poi lei passa dallo stato sharaitico a quello del sufismo, eccetera, la dimensione lì si allarga. E a questo proposito ci sono dei testi di Rumi o di Ibn Arabi che danno la più completa. Ibn Arabi dice che anche il pagano che adora le piante, lui non sa di adorare Dio perché non ci arriva, però in realtà obbedisce al suo istinto di adorare il suo creatore. E quindi, suo malgrado, per così dire, più o meno si salva. Prego.
Mi scusi. La prima causa che ha generato la nascita dell'Islam, perché io, dopo che si erano presentati sulla scena mondiale del sentimento religioso l'ebraismo e il cristianesimo, avrei giurato e spergiurato che non sarebbe nata un'altra religione di quella portata lì. Poche parole, l'islamismo nel suo nascere e nel suo diffondersi ha occupato spazi lasciati vuoti dalle religioni precedenti, oppure ci sono altre cause?
Ah Dio, questa è un'altra di quelle belle domande. Cioè, alla prima parte della sua formazione potrei dire che le sorprese non finiscono mai. Poi, allora, nella penisola araba riempiva senz'altro un vuoto, nella misura in cui, secondo la stessa tradizione islamica, la precedente tradizione monoteista rappresentata da Abramo e da suo figlio Ismaele, che è il primo costruttore o ricostruttore della Kaaba a Mecca, sostanzialmente aveva dato il via ad una tradizione monoteista che però col tempo si era persa. Infatti il profeta dice di essere venuto a restaurare. Anche nel Vangelo si dice qualcosa di simile, cioè nessuna religione nasce nel vuoto. E neanche l'Islam. È ovvio che poi ha occupato dei posti altrui. In quale misura? Probabilmente per quell'altrui stava venendo meno. Cioè esistono delle parabole di ascesa e discesa, però il vuoto non esiste, non può esistere, e dovunque c'è un vuoto viene riempito, non solo nel dominio religioso, praticamente in tutti.
Io vorrei sapere una cosa. Sopra la moschea ci sono tre simboli, due sfere e una luna, una mezzaluna. Mi hanno spiegato, ma non sono neppure sicuri gli arabi, e vorrei avere una certezza da parte di lei, che una sfera sarebbe il sole, un'altra sfera più piccola la terra, e la mezzaluna non sarebbe quella del mese, la luna nuova, ma sarebbe quella dopo i 356 giorni e non i 365. È vero?
Ma non lo so, questa è una delle tante spiegazioni possibili, confesso umilmente di non averla mai sentita. Secondo, però potrebbe anche essere diffusa, non so. Quello che so, quello che ho visto io, è un'interpretazione che è data. Le tre sfere rappresentano i tre mondi, il mondo corporeo, il mondo sottile e il mondo spirituale. La mezzaluna rivolta verso l'alto può rappresentare, secondo un'interpretazione abbastanza banale, a parte che le tre interpretazioni delle tre palle che le hanno dato non è incompatibile con questa, non è incompatibile neanche questa del numero di giorni, eccetera, però potrebbe essere rappresentata quella mezzaluna con le due punte verso l'alto, una sorta di simbolo del giusto mezzo e dei due estremi, cioè le letture simboliche sono svariatissime. Normalmente viene identificato, infatti nel Corano si parla, sia lode a Dio il Signore dei mondi. Ora in arabo il plurale dice come minimo so tre, perché esistendo in arabo il duale, se fossero i due mondi, quello terreno e quello spirituale, invece che Alamin sarebbe Alamein. Ora, siccome è Alamin, vuol dire che i mondi sono almeno tre. Tradizionalmente sono quello corporeo, quello psichico, se vuole, e quello spirituale. E corrispondono nel composto umano ai tre elementi fondamentali di cui è costituito: spirito, anima individuale e corpo. Tutta questa serie di corrispondenze si può giocare a tutti i livelli, non perché sia un gioco, l'espressione è infelice, ma perché esiste una serie di interpretazioni non incompatibili tra di loro che a seconda del livello di spiritualità a cui si riferisce variano, ma nel senso che si integrano, non nel senso che si escludono. E poi ciascuno, diciamo così, dà le sue.
Comunque volevo dirle che a Tangier io sono entrata nelle moschee e non ho avuto nessun problema.
Benissimo, meglio. Io, evidentemente quelli che me l'hanno riferito hanno avuto una iella di trovare il solito fondamentalista di turno. Ho detto che in Siria sicuramente non c'è problema, perché col governo siriano queste cose non ci stanno. Però i rischi ci sono. Dove ci sono neo-islamici è facile che non si possa. Perché si dice alle 7:30.
Lei ha spiegato con molta chiarezza come si deve interpretare il paradiso islamico e ha detto gli uomini godranno al massimo dei piaceri da loro provati in un ambiente abbastanza simile a quanto mi è sembrato al nostro dell'Eden, con le loro spose purificate, ha usato questa parola.
È il testo coranico.
Ecco, volevo sapere, sono le Uri o sono le spose terrene?
No, sono le Uri.
E se sono le Uri, il mondo della donna dov'è in questo paradiso?
Come le ho detto, l'immagine è simbolica, non va intesa in senso letterale. Comunque, se mi passa un'espressione un po' franca, le dirò che le beatitudini paradisiache comprendono anche dei coppieri, proprio volendo. Mi scusi, ma se
non
tanto
ho capito,
vale.
Mi scusi.
Allora, tra le beatitudini.
No, ho capito proprio la parola. Comprendono anche.
Dei coppieri che passano in giro a mescere, eccetera. Se volessimo considerare una necessaria soddisfazione, ma ripeto, si tratta di immagini simboliche.
Sì, ho capito, ma mi sembra che ci sia il posto solo per la.
Dunque, vorrei precisare una cosa. Ci troviamo nel VII secolo, è facile che si dia un'immagine linguistica maschile, però vorrei notare che molto prima che venisse in voga negli Stati Uniti, il Corano è il primo testo dove si parla delle musulmane e dei musulmani e delle musulmane, eccetera. Quindi da sto punto di vista mi sembra che non siano state proprio messe da canto. Vorrei aggiungere un'altra cosa. Non è nell'Islam, che ne dica uno che ha scritto una cosa sull'Islam dicendo questa cosa, non è nell'Islam che si sia pensato che le donne non hanno anima, ma in un'altra religione. Giusto per riequilibrare.
Buonasera a tutti. Io vorrei dire una cosa. Io vengo dal Marocco, una città che si chiama Fes.
La conosco, ci sono stato.
Ok, vengo da una città che si chiama Fes. Come da noi c'è tante chiese cattoliche.
Sì, sì, sì.
Io sono qua a Genova, vivo qua, lavoro, pago le tasse, quelle cose là. Però qua non c'è la moschea. Come mai, mi spieghi, signore?
Dunque, non sono io in grado di darle una spiegazione. Io sono nel comune di Genova un ospite. Vengo da un'altra città, dove per la verità forse non c'è una moschea, a Mestre ci sarà senz'altro, a Venezia sono anni che ce la volevano mettere, non c'è stata un'opposizione di principio, però di fatto non l'hanno fatta. Però il comune di Venezia ha ospitato manifestazioni culturali per la moschea, eccetera. Io confesso, non conosco la situazione di Genova a questo proposito. Quindi il problema lo dovrebbe porre a qualcun altro. Vengo da una zona nella quale in moltissimi centri si tenta di far di tutto per evitare che sorga una moschea. Qui è un problema di scelte da parte di determinate amministrazioni comunali di solito, e hanno a che fare con un certo tipo di ideologia. Purtroppo questa è la realtà. Posso dire che dal punto di vista rituale, però, kullu makan masjid, quindi non c'ha problemi.
Ringraziamo ancora il professor Scarabelli. Io posso... posso aggiungere a titolo personale, forse non solo a titolo personale, che la libertà di espressione religiosa comprende anche quella della libertà di avere dei luoghi di culto, che è un diritto, quindi è chiaramente un diritto costituzionale, sarebbe illegale proibire queste costruzioni. Io ritengo che sia assolutamente illegale, questo per dire chiaramente la mia posizione. Ringrazio comunque tutti coloro che hanno partecipato alla discussione, tutti coloro che hanno ascoltato, professor Scarabelli in primo luogo. Ricordo l'appuntamento ancora al 24 febbraio e poi il 10 marzo. Grazie a tutti. Buonasera. È stato un bel tour.